siccome abbiamo cantato Esser può mai che giovi a me 154, notavo che questo canto è meraviglioso e vuole proprio, esemplifica un po' quello che volevo dire, perché io volevo parlare del fatto che l'Apostolo Pietro dice nella seconda lettera, che attraverso la fede lui ha messo in noi la natura divina di Gesù. E infatti in tutte le lettere dell'Apostolo Paolo dice che Cristo è in noi, che lo, attraverso il suo Spirito. E quindi lo Spirito ha dei sospiri ineffabili e lo Spirito, Galati 5, 16, se guardiamo quel versetto lì, lo possiamo anche vedere come perché parla di dunque sì. 5:16. Or io vi dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Allora, in questo versetto si parla di uno Spirito, che è lo Spirito Santo, della la natura divina che è stata messa in noi. E non adempirete i desideri della carne. Allora, il cuore vecchio c'è, funziona benissimo, perché in certi momenti anche il credente più umile ha degli scatti di ira, può avere dei pensieri malvagi, eccetera. Quindi io sono rimasto molto meravigliato dal fatto che nel Salmo 70, nel Salmo 73 parla di due cuori. Questo Asaf, questo sacerdote Asaf, in questo Salmo ha avuto un momento di turbamento nel suo cuore e ha cominciato a dire dal versetto 3: poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi. Cioè non riusciva più a vedere il privilegio di avere la fede, e infatti dopo invece questa fede salta fuori. Ma considerando, se voi leggete a modo questo Salmo, se voi leggete e rileggete questo Salmo, vi accorgete che anche Davide in tanti Salmi ha un momento di angoscia, invoca il Signore e poi dopo passa a vedere le benedizioni di Dio. Perché? Perché tutta la sua vita che aveva alle spalle era stata benedetta. Era stato benedetto quando era stato unto re, è stato benedetto quando ha dovuto affrontare il gigante, è stato benedetto durante tutte le persecuzioni di Saul. Quindi, a un certo punto, cioè, se Dio lo aveva così protetto e benedetto, perché questo Dio avrebbe dovuto smettere di benedirlo se lui continuava a invocarlo, se continuava a porre la sua fiducia in lui? Infatti, se voi vedete, i salmi sono preghiere, in fondo sono preghiere meravigliose, che però, devo dire, non ci colpiscono in maniera particolare se non abbiamo noi stessi un turbamento riguardo alla nostra vita, perché la nostra vita è travagliata sia se siamo increduli, sia se siamo credenti. Le persone intorno a noi che sembrano godere grandi privilegi, ricchezze, eccetera, che viaggiano con limousine, eccetera, poveretti, anche loro hanno delle miserie nella loro vita incredibile. Non stiamo a tirar fuori degli esempi, ma voi lo sapete che miseria ci può essere nella ricchezza, nelle situazioni dove, di quelle persone che apparentemente godono, ma poi noi sappiamo che questa vana apparenza si tramuterà in una morte eterna per il giudizio. Cioè, quindi queste persone vivono di vanità, e poi noi invece, se abbiamo capito cosa c'è scritto, nel Salmo 73, al versetto 26, dice: la mia carne, versetto 26 del Salmo 73, la mia carne e il mio cuore, mio cuore, possono venir meno. Cioè lui dice: la mia carne e il mio cuore possono venir meno, posso avere degli alti e bassi, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Vedete che ci sono due cuori qui? C'è un cuore che può venir meno, che è quello, che il nostro cuore carnale, che può volgersi all'iniquità se perdiamo la pazienza, se non preghiamo, ma può anche avere dei pensieri buoni, religiosi, ma può anche avere sotto gli attacchi del diavolo nella nostra vita, può crollare, avere un calo della fede, al punto che dice: ma il Signore, perché il Signore non mi benedice, perché non mi dà sempre gioia? E questa è un po' la mia situazione di pensionato che mi trovo a vivere, cioè che non sempre tutte le giornate sono serene, però sto trovando nei salmi la gioia di uscire da queste situazioni di tristezza, di malinconia, di fede scarsa. Perché? Perché se noi abbiamo due cuori, perché anche in Apocalisse, anche in lettera agli Ebrei, si dice proprio che il cuore non viene mai cambiato, è Dio che ci dà un altro cuore. Io metterò dentro di voi un cuore d'uomo, dice Geremia parlando delle promesse del Messia. Quindi, allora noi qui, se abbiamo due cuori, dobbiamo fare come Davide, che, o come Asaf, che quando abbiamo tristezza, malinconia, paura, angoscia, hai capito? Se noi confessiamo i nostri peccati, che per mancanza di preghiera, per mancanza di attenzione, ci siamo lasciati sommergere dalle cose del mondo, se confessiamo queste cose e poi invochiamo il Signore ci risponde. Perché? Perché in tanti salmi, se voi comincerete a farci caso, Davide, che era stato unto, essendo già il Signore lo aveva scelto guardando il suo cuore, lo aveva unto di Spirito Santo, eccetera, questo uomo anche lui aveva tanti alti e bassi e tante sofferenze nella sua vita di re, pur essendo re, aveva un sacco di problemi e in molti salmi grida e piange e si lamenta, dice ho allagato di pianto in il mio letto addirittura. Quindi noi dobbiamo imparare a far fronte a tutte queste situazioni sapendo che in noi c'è il cuore di Gesù che noi dobbiamo attivare portando a Lui la nostra confessione di peccato, di disattenzione e invocando l'aiuto del Signore, come fanno tutti questi salmi. Questi salmi sono tutte delle preghiere che salgono a Dio invocando il suo aiuto e la sua liberazione. Se avete notato, molti salmi hanno come scopo la liberazione. Da che? Da Satana. Da Satana. Da Satana. Vi leggo un pezzetto perché l'ho trovato molto istruttivo, di Watchman Nee. Dice, quando Dio creò l'uomo, egli lo formò con una volontà libera. Cioè Dio ha creato l'uomo con una volontà libera. Cosicché adesso nell'universo ci sono in tutto tre volontà. Prima la volontà di Dio, seconda la volontà di Satana e terza la volontà dell'uomo. L'uomo forse può chiedersi perché Dio non abbia distrutto Satana senza esitare. Dio però non agisce in questo modo. Egli vorrebbe che l'uomo procedesse insieme con lui contro Satana. Dio ha la sua volontà, Satana ha la sua volontà e anche l'uomo ha la sua volontà. E quando è credente c'ha la natura divina. Dio vorrebbe che la volontà dell'uomo si unisca alla sua volontà e egli non vuole distruggere Satana da solo, anche se non lo comprendiamo del tutto, sappiamo però che a Dio non piace procedere in questo modo. Egli vorrebbe entrare in azione, egli non vorrebbe entrare in azione da solo, ma desidera anzi che l'uomo collabori con lui. La Chiesa sulla terra porta questa responsabilità. Allora, questo semplifica molto. È una chiave per la preghiera. Questa è una chiave per la preghiera. Perché se noi, quando ci sentiamo tristi, quando siamo attaccati dal diavolo, e il diavolo è attorno a noi perché in noi c'è una carne di peccato che è ancora attiva, noi riusciamo a uscire dalla tristezza, dalla malinconia, da tutte quelle piagnistei che delle volte facciamo, io parlo di me. Cioè noi dobbiamo lottare contro noi stessi, perché in noi stessi c'è, per mezzo dello Spirito Santo, un cuore, quindi una volontà che impegnata in preghiera risponde subito alla risposta subito di Dio. Io non sono mai stato un uomo di preghiera come si presume che uno debba essere. In qualche modo pregavo, però siccome adesso in pensione ho tempo di leggere e così, trovo che questo che bisogna che noi ci rendiamo conto che sono gli aneliti del nostro cuore che Dio aspetta. Quando in questa paginetta che vi ho detto dice che Dio vuole distruggere Satana per mezzo della nostra collaborazione, vuol dire che quando noi preghiamo in macchina, in qualsiasi posizione siamo, una preghiera anche breve, deve questa preghiera capovolgere, ha il potere di capovolgere la nostra situazione di Satana. Satana non può più attaccarci, Satana può venire reso inoffensivo, noi siamo liberati dal suo potere. Perché? Perché la potenza della croce è straordinaria, la potenza della croce è straordinaria. Quindi io questa sera volevo, sempre partendo dal Salmo 37, allora la situazione di questo sacerdote, leggiamo dall'inizio. Certo, Iddio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quante a me quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero, poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non ci sono dolori e il loro corpo è sano e pinguo. Non sono travagliati come gli altri mortali, mentre il credente è travagliato. Cioè lui si sentiva travagliato, perché? Perché non riusciva a cambiare la situazione. Perciò la superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li scopre a guisa di vestito. Allora, chi è empio? Si erge nella sua orgoglio e mostra un viso sorridente come i nostri politici, tutte le persone che vediamo. Ma dietro a quella maschera cosa c'è? Allora noi dobbiamo pregare per questa gente, dobbiamo pregare il Signore, perché invece il credente all'opposto è umiliandosi e invocando il Signore, come nei Salmi Davide fa in continuazione. Pensate, questo re che a un certo punto lasciò a Salomone tanto di quell'oro, argento, eccetera, tante rame, eccetera, che avevano razziato dagli altri popoli, talché tutto era pronto perché il Tempio potesse essere edificato, e il Tempio fu edificato con i tesori dei popoli che il Signore gli aveva messo in possesso. Infatti, cosa successe al Tempio? Man mano che Israele era infedele, i popoli venivano a Gerusalemme e portavano via gli scudi, i 20 scudi d'oro di Salomone, e poi portarono via questo, e alla fine il Signore decise che il Tempio fosse addirittura raso al suolo. Perché? Perché noi non teniamo conto di questa realtà, che c'è Satana in noi e attorno a noi, per mezzo della carne e del cuore malvagio che abbiamo, che verranno annullati solo quando moriremo. Beh, quindi è una cosa meravigliosa. Noi dobbiamo vegliare ogni giorno e attraverso le preghiere di Davide capire come possiamo cambiare l'umore del nostro cuore. Tutte le situazioni della nostra vita. Sempre Salmo 73, versetto 15. Se avessi detto, parlerò a quel modo, ecco, sarei stato infedele alla schiatta dei suoi figli. Vedete, questo era un sacerdote e dice, se io non avessi continuato con questa lamentela, non sarei stato un credente. Ma dice, se avessi detto parlerò a quel modo, ecco, sarei stato infedele alla schiatta dei figliuoli. Allora, vedete che questo sacerdote sapeva bene che cos'era la redenzione, cos'erano i figliuoli di Dio. Sapevano cos'erano i figliuoli, sapevano qual era l'intimo pensiero che muove un figlio di Dio. Sapeva bene. E lo abbiamo nel canto 154 che abbiamo cantato. Esser può mai che giovi a me. Nella prima strofa dice, esser può mai che giovi a me quel sangue che versò il Signore, e che sia spirato il re del re per me, ribelle peccatore. O immenso amor, mio Dio, perché? Perché così ti desti a me? Questo è l'inizio della fede. Poi c'è la strofa numero 2. State proiettando? Sì, bravi. Nella strofa numero 2 c'è il cambio di natura. Schiavo giacea lo spirito mio, e male e morte empiano il cuore. E male e morte empiano il cuore. Cioè c'era solo la carne di peccato e il cuore malvagio, che vediamo quali disastri produce attorno a noi, nella nostra società. Della tua luce un raggio, o Dio, brillò, io sorsi al suo splendore. Cioè, io fui vivificato. Cioè, della sua luce un raggio, o Dio, dello Spirito Santo, brillò, io sorsi al suo splendore. Io fui trasformato in un figlio di Dio, fui trasformato in uno della schiatte dei figli di Dio. Fui congiunto alla Chiesa e ho cominciato a frequentare la Chiesa. Perché? Perché lo Spirito Santo è venuto e ha capovolto la situazione. Satana non è più padrone in noi, e lo Spirito Santo può riscattarci e liberarci dal peccato, dalle vanità di questa vita, dalle sofferenze di questa vita, che continuamente nel lavoro, nelle nostre faccende del mondo, entrano nel nostro cuore, ci rattristano. Pensate a Davide con tutti i figli che aveva, tutte le situazioni che aveva. A un certo punto il suo cuore si volgeva alla carne. Allora si metteva con la chitarra o con la... e cominciava a cantare al Signore. E lo spirito diventava forte in lui. Ma così dobbiamo fare anche noi. Della sua luce un raggio Dio brillò, io sorsi al suo splendore. Al suo splendore! E io sono sorto al suo splendore, non alla miseria che c'è in me. In libertà cantò il mio cuor e te seguì, mio Salvatore. Vedete, questo è il cambio di natura, quando la natura divina entra in noi. Poi c'è l'altra strofa. Non più condanna ormai per me, ho tutto in Cristo mio Signor, vivente in Lui, di tutto il re, splendente in lui del suo splendor, e baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi dè. Ma questa vittoria non è sempre stabile, questa vittoria ha degli alti e bassi, perché abbiamo due cuori, non uno. E allora noi dobbiamo, attraverso la preghiera, attraverso l'invocazione, citando un salmo, chiedendo aiuto, gridando Signore aiuto, hai capito? Cioè dobbiamo cambiare la nostra situazione e fare in modo che lo Spirito Santo ci dia questa vittoria, questa soluzione, questo perdono delle nostre vanità, di tutte le cose di questa vita che continuano purtroppo finché saremo qua giù. Quindi noi dobbiamo fare questo. Noi dobbiamo, con l'aiuto dei salmi, dobbiamo accedere a questa invocazione del Signore sapendo che Lui ha già un'isola, un cuore in me, attraverso lo Spirito Santo e attraverso la coscienza illuminata dai comandamenti, sa che Lui può farmi vedere, sì che sono mancante, ma attraverso il sangue di Gesù sono puro e santo per l'azione dello Spirito Santo. Versetto 23. Ma pure io resto del continuo con te. Tu m'hai preso per la man destra. Vedete cosa sta succedendo da quando lui ha confessato il suo peccato al versetto 15? Cosa sta succedendo al versetto 23? Ma pure io resto del continuo... Sì, ho detto delle cose sbagliate, ma però... Ma pure io resto del continuo con te. Tu m'hai preso per la man destra, tu mi condirai col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Qui le cose cambiano radicalmente nel nostro cuore. Quando andiamo in evangelizzazione bisogna che siamo attenti a non dare corda a Satana per tutte le cavolate, i pensieri cattivi che possono venirci in cuore, perché Satana ci fa venire in cuore un pensiero cattivo, una critica verso un fratello, magari non anche senza dirla, ma quella va confessata. Signore, perdonami. Tu mi condurrai col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Qui si parla di gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? Vedete questa... Io non, questo salmo l'avevo letto tante volte, ma questa volta me lo sono proprio goduto e deve diventare importante per voi. Chi ho io in cielo fuori di te? Ma chi c'è nel mio cielo? Un idolo? Una persona? No! Chi ho in cielo fuori di te, Signore onnipotente, creatore del cielo e della terra e mio Redentore? Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Questa è una confessione che permette allo Spirito Santo di liberare tutto il potenziale della redenzione. La mia carne e il mio cuore possono venir meno. Vedete qui la diagnosi? Dice, la mia carne e il mio cuore possono venir meno. Ma Dio in voi, è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Qui c'è la fine. Cioè, qui c'è la vittoria della fede, c'è la liberazione, c'è la liberazione, c'è il perdono dei peccati, c'è siamo in una situazione di libertà dove il nemico non ci può attaccare, dove noi possiamo attaccare il nemico. Noi possiamo in questa situazione lodare il Signore e la nostra lode è visibile a tutti, è visibile a coloro che passano di lì. Sabato scorso abbiamo avuto una bellissima situazione perché subito all'inizio ci siamo rallegrati, eravamo un po' scocciati all'inizio perché non era stato programmato, però passato quel momento di carnalità, quando abbiamo cominciato a pregare con gioia, con allegrezza, pensando che Lui ci ha tanto amato e ha fatto tutto per noi, per portarci ad avere la Sua volontà nel nostro cuore. Avete presente quello che vi ho letto prima? Che nell'universo ci sono tre volontà, quella di Dio, quella di Satana e quella dell'uomo che può non credere o può credere. Se invece uno crede, lo Spirito Santo viene nel cuore e nel caso di questo sacerdote ha fatto un salmo, ha fatto una preghiera che è un prototipo per noi. Adesso ne leggeremo anche un'altra proprio per vedere come noi dobbiamo risolvere i nostri problemi. Allora, il problema di Asaf ce l'aveva anche Davide che era l'unto dell'Eterno. Immaginate se non l'abbiamo noi. Cioè, se nel versetto 37 dice: non ti crucciare a cagione dei malvagi, non portare inviti a quelli che operano perversamente. Salmo 37 dice: non ti crucciare a cagione dei malvagi, non portare inviti a quelli che operano perversamente. Proprio quello che faceva quel sacerdote là. Perché? Ma vedete qui c'è, però c'è al versetto 2 c'è una speranza, perché saranno subito falciato come il fieno e appassiranno come le erbe. Ma vedete subito qual è l'altro pensiero? Confidati nell'Eterno. Cambia, non permettere che il tuo cuore stia nella tristezza e nella gioia, perché è Satana che ti sta ingannando. Non rimanere nel peccato, nei pensieri di tristezza, di non lode, eccetera. Confidati nell'Eterno e fai il bene, cioè loda il Signore. Signore, io voglio amarti perché tu mi hai amato al punto in Cristo che sul tuo figlio è morto per me. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quello che il tuo cuore comanda. Vedete che qui c'è il problema all'inizio e poi c'è subito la soluzione del nostro cuore, dove lo Spirito Santo si ravviva, dove noi possiamo lodare e benedire e lo Spirito Santo gioire nei nostri cuori. Rimetti la tua sorte nell'Eterno e confidati in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzodì. Ma noi siamo tutti peccatori. Allora, perché dice questo? Perché li ha confessati. Cioè, nel momento in cui lui ha, in questa preghiera, che è una preghiera meravigliosa, nel momento in cui lui ha detto queste cose, lo spirito ha reagito, il cuore è cambiato, la gioia è venuta. Stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, non ti crucciare non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Ma qui c'era Davide. Davide per molti anni è stato perseguitato da Saul, e Saul continuava a regnare e lui era nei guai, sinceramente. Ma vedete quest'uomo come domava il suo cuore malvagio, carnale, col cuore di Gesù, col cuore dello Spirito Santo? Noi dobbiamo imparare a con queste preghiere che sono santificate dallo Spirito Santo, noi dobbiamo imparare a, invece di prendere delle pastiglie per la depressione, noi dobbiamo imparare a rallegrarci nelle nostre situazioni, in qualsiasi situazione ci troviamo. Infatti, il versetto 8 del 37 dice: cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non crucciarti. Ciò non conduce che al far male, poiché i malvagi saranno sterminati. Vedete, questa situazione ha fatto in modo che il cuore di Davide, che pure era perseguitato, eccetera, a un certo punto smettesse di lamentarsi e la lode trionfasse nella sua vita. La nostra vita noi dobbiamo avere la consapevolezza che in noi ci sono due nature, e noi possiamo passare dall'una all'altra, andando a Dio attraverso la croce di Cristo. Noi possiamo fare quella, è indispensabile. Altro esempio, Salmo 36, proprio prima del Salmo 37 c'è il Salmo 36, pure di Davide. E dice: l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore, non c'è timore d'inizio di Dio davanti ai suoi occhi. Essa lo lusinga che la sua impietà non sarà mai scoperta né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e frode. Allora, qui ci troviamo di fronte a uno che non crede. Allora cosa succede? Questo che non crede è in balia della sua iniquità, è schiavo di Satana e basta. Continua poi, se lo leggerete vi impossesserete di questa cosa. Ma noi andiamo al 5, al versetto 5 del Salmo 36. O Eterno, la tua benignità va fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come le montagne di Dio, i tuoi giudizi sono un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la sua benignità, perciò i figliuoli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. Ma vedete, un credente invece che ha la possibilità di cambiare completamente le malinconie del proprio cuore, che ha la possibilità, rivolgendosi a Dio, di cambiare completamente, di riposare il cervello e il cuore. Se noi rimaniamo nell'angoscia di Satana, noi facciamo il male degli altri e il nostro male. Ma se noi confidiamo come Davide, noi cambiamo, cioè, torniamo al Salmo 37. Non ti crucciare a cagione dei malvagi. Il suo cuore naturale lo portava a pensare: oh Dio, c'è Saul ancora al comando, mi tocca anche oggi di fuggire, non posso dormire, non posso, non so quello che farò. Ma invece, implorando il Signore, cambia completamente la prospettiva, lui può lodare Dio. Lo stesso qua, al versetto 5, un credente ha la possibilità, mediante la contemplazione della benignità di Dio, della fedeltà e della giustizia in Cristo che ci ha dato, c'ho la possibilità di cambiare. Altro che pastiglie per la depressione o ansiolitici. Qui si tratta che lo Spirito Santo che è in noi, il cuore di Gesù crocefisso che ci è stato messo, possa prendere possesso della nostra situazione. Noi dobbiamo poter cambiare la nostra situazione e rallegrare il nostro cuore. Rallegrare il nostro cuore. Non so se mi sono spiegato, ma adesso andiamo nella lettera ai Romani, perché queste cose sono successe. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani ci costringe, allora, Romani, allora, capitolo 5, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, cioè, se al capitolo 5 siamo giustificati, il sangue ha lavato tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Però dobbiamo confessarli se li facciamo. Al versetto 12 dice: perciò, siccome per mezzo d'un uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Allora, questa è la situazione in cui eravamo tutti in partenza, perché Adamo aveva peccato, noi nasciamo peccatori. Però qui c'è una buona notizia, andando avanti al capitolo 5, al versetto 18. Come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Ma vedete? La natura di Dio, di Gesù, nel suo amore, è entrata in noi. Allora cosa ci... queste cose naturalmente le sapete. Allora, al capitolo 6 viene detto esplicitamente cosa succede in noi quando siamo battezzati con Cristo e siamo stati battezzati. Allora siamo morti nella sua morte e siamo resuscitati nella sua resurrezione. Siamo allora succede che però nel capitolo 6 nel capitolo 6 c'è tutta la spiegazione di quello che l'opera di Cristo ha fatto in noi. Ma al capitolo 7 l'Apostolo Paolo commette un errore. Pensa, adesso che ho creduto, adesso che sono morto e resuscitato e risuscitato con lui, posso adempiere la legge. E allora nel capitolo 7 c'è un tonfo spaventoso, per cui lui alla fine è costretto a dire: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Avete capito cosa succede? Cioè, se uno rimane nella carne, il cuore carnale è nemico di Dio, e al capitolo 8 lo dirà esplicitamente, cioè noi dobbiamo vegliare su noi stessi, noi dobbiamo imparare in base alla scrittura e in base alle preghiere di Davide, dobbiamo imparare a attraverso la fede e la confessione di peccato a cambiare completamente la nostra natura, perché questo è possibile, è questo che è possibile, che noi siamo, quando confessiamo, come confessa l'apostolo Paolo nel versetto 24 del capitolo 7, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte che non fa altro che peccare? Allora, cosa succede? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Cambio! C'è un cambio straordinario. Satana è sconfitto, Satana deve andare via, Satana deve andare via. E poi al capitolo 8 c'è il trionfo della fede. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha affrancato dal peccato, mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, che era della mia natura vecchia. Cioè io ho bisogno, voi dobbiamo, se crediamo, attraverso la scrittura possiamo usufruire dello spirito, della potenza dello spirito per cambiare i nostri momenti di malinconia, di tristezza. Io vedo delle facce molto serie, molto rattristate, allora forse non sono riuscito a trasmettere il mio messaggio, ma io devo dirvi che sto facendo delle esperienze meravigliose. Perché? Perché capisco che l'uomo, attraverso l'opera di Gesù, può essere totalmente cambiato. Noi dobbiamo capire che qui questa non è teoria, questa è pratica, questa è una cosa pratica che il Signore ha fatto per tutti noi. Cioè noi dobbiamo poter permettere allo Spirito Santo di entrare in azione. Ma guarda, quell'uomo là non sta mai fermo, mamma mia. Speriamo. Signore, aiutaci tu. Quindi è bastata, alla fine del capitolo 7, è bastato una confessione di peccato e un ringraziamento a Dio perché ha mandato, che Gesù è andato in croce per me, perché l'apostolo Paolo potesse realizzare nel capitolo 8 tutta la potenza dello Spirito Santo. Ma noi lo possiamo fare! Dobbiamo mettere alla prova questo libro, perché questo libro non è teoria, questa è pratica. L'opera di Cristo è potente in noi, l'opera di Cristo è potente, e quindi possiamo cambiare la nostra situazione, come la situazione del sacerdote Asaf è cambiata nel Salmo. Però voi dovete naturalmente metterci un po' del vostro, non potete capire del tutto queste cose, ma vi dico che È una cosa meravigliosa vedere come come la nostra carne noi la possiamo annullare per mezzo dello Spirito Santo. Cioè c'è una situazione per cui noi possiamo farlo. E allora facciamolo. Mettiamo alla prova questa scrittura. Adesso siccome per natura sono un po' nervoso o nervosetto, avevo questo problema, ma devo dire che sulla base delle preghiere di Davide, delle preghiere di questo sacerdote e le altre, adesso ho una gioia straordinaria e riesco a capire e riesco a fare mie questi salmi che altrimenti non mi davano l'allegrezza che adesso mi danno. E quando uno ha cambiato il cuore, allora diventano meravigliosi i salmi di lode che ci sono nell'ultima parte del libro dei salmi. Io leggevo l'altro giorno con lo spirito libero il Salmo 145, è una meraviglia incredibile, ma se uno lo legge con lo spirito aggravato dalla stanchezza, dal mondo, e prima non invoca lo Spirito Santo, è inutile, non viene la potenza. Noi dobbiamo credere che come Davide e come Asaf, noi possiamo nella nostra vita cambiare i nostri la nostra posizione, la nostra posizione verso Dio che deve cambiare. Noi dobbiamo invocare la sua la potenza della croce per mezzo della confessione di peccato, e allora tutte le tristezze che Satana mette sul nostro cuore svaniscono d'incanto. E devo dire che sabato c'era Giuseppe che guidava, Enzo di fianco, quindi io non avevo il problema della guida. Allora io pensavo a quello che avremmo detto, no? Sono arrivato alla piazza con una gioia incredibile. Con una gioia incredibile, io non so. In qualche modo ci siamo contagiati a vicenda e siamo stati lì a cantare, a pregare in mezzo alla gente, in circolo, che è una cosa meravigliosa. Io ho questa esperienza, ve la dico, perché può succedere che le evangelizzazioni non siano solo una cosa difficile da portare avanti, perché come quando si viene in sala si entra stanchi e si torna a casa rigenerati, così anche nelle evangelizzazioni, in qualsiasi situazione, quando Satana ci dice ma guarda qua, nessuno ascolta le nostre parole. No, ti viene di parlare a Gesù. Gesù, tu sei qua in mezzo a noi, tu sei in me e sei qui. E vuoi che facciamo questo per la tua gloria. E allora hai capito, cioè si cambia la situazione, cambia tutto e noi siamo pieni di gioia Nel proclamare le cose del Signore. Oltretutto, le persone che ci circolavano attorno sabato, nessuno era era seccato, nessuno era seccato, perché vedevano che parlavamo con un cuore sincero, perfettamente puro, lo Spirito Santo era in mezzo a noi. Quindi rallegriamoci che lo Spirito Santo è vivente, è in noi, che ci ha dato un cuore nuovo e può trasformare tutti i nostri momenti di tristezza e di perplessità che Satana può mettere nel nostro cuore. Amen.
Pensavo anche al ladrone di croce che a un certo momento ha parlato con Gesù e Gesù gli ha risposto e gli ha detto tu sarai con me in paradiso e in quel momento è arrivata la gioia. Ecco perciò il nostro Dio, tu ci chiami a venire a te, perché è vero che noi possiamo essere anche talvolta pieni di tristezza o pieni di rabbia o pieni di qualsiasi altro male, ma è anche vero, nostro